Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento Conquilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi siamo in un Rinascimento che respira ancora di Medioevo e lo facciamo ricollegandoci alla rassegna Cantar di Pietre che in queste settimane, come ogni anno, porta la musica antica in Ticino toccando località e monumenti degni di nota. Dopo essere partita dal castello di Serravalle a Semione all'inizio di settembre, dopo aver fatto tappa a Cademario e poi a Biasca, la scorsa settimana è stata la volta di Bellinzona, nello scenario romanico di San Biagio, chiesa che conserva tracce archeologiche e testimonianze pittoriche tardo-medievali di grande interesse. L'impianto della chiesa del XIII secolo è a tre navate rette da pilastri con tre cori quadrangolari e un campanile parzialmente integrato nel corpo della chiesa. Uno spazio ideale per accogliere il quartetto di liuti da Milano che, ricollegandosi al tema scelto quest'anno dalla rassegna, ha intitolato il programma Quattro liuti e un bestiario. L'atmosfera è stata quella elegante e delicata che abbiamo ascoltato all'inizio di puntata con i liuti di Emilio Bezzi, Renato Cadel che ha pure cantato, Elisa Lamarca e Giulia Lamarca. Musicisti raffinati, quelli del quartetto di liuti da Milano, che hanno proposto brani di autori diversi e anche qualche gustoso anonimo. Quello che abbiamo appena ascoltato era un ricercare di Giulio Segni, compositore vissuto tra la fine del 400 e morto nel 1591. Per capire meglio il percorso musicale proposto dal quartetto di liuti da Milano, la sera stessa del concerto abbiamo chiesto al leader del gruppo, Renato Cadel, di illustrare il programma. Vi riproponiamo l'intervista realizzata sabato 24 settembre nella chiesa di San Biagio a Bellinzona.
Gli animali sono molto presenti nella letteratura amorosa destinata al madrigale, alle villanelle, alle frottole, perché c'è tutta una tradizione aneddotica legata ai comportamenti degli animali, e gli animali così sono protagonisti di metafore e di personificazioni di particolari atteggiamenti, in particolare quelli amorosi nel caso di questa poesia per canto. Quindi possiamo pensare che tutta questa tradizione affondi le sue radici ancora nei bestiari medievali e ancora prima in tutta quella serie di aneddotica dei padri della Chiesa legati appunto al comportamento animale, che diventa un termine di paragone per osservare il comportamento umano.
Certamente la cultura medievale fa da sfondo l'importanza della lettura dei comportamenti animali e degli animali stessi nel Medioevo ha assunto una conformazione del tutto originale, ovviamente non scientifica, ma che ha influenzato giustamente sia la letteratura, sia naturalmente, come dicevamo, la musica e anche la riflessione teologica. Dunque, in questo scenario a più macchie come la pelle di un leopardo quasi, il concerto che cosa ci offrirà?
Oggi eseguiremo varie musiche della prima metà del Cinquecento, eseguite appunto a quattro liuti. La particolarità di ciò che noi facciamo è eseguire non solo la musica propriamente nata per il liuto, quindi anche dei pezzi solistici e duetti, oppure musica propriamente strumentale delle danze, e quindi nata per essere suonata generalmente a quattro parti, con ogni sorta di strumenti, come dicevano loro, ma ecco, la particolarità è che eseguiamo anche della musica vocale in forma strumentale, e qualcosa cantiamo anche. E proprio perché era prassi eseguire anche in forma strumentale la musica vocale, proprio perché il linguaggio strumentale nel Rinascimento si sviluppa imitando il canto. Qualsiasi musicista iniziava i suoi studi cantando, quindi ecco, il canto era qualcosa di assolutamente naturale nel Rinascimento per la formazione dei musicisti. E quindi eseguire in forma strumentale la musica vocale ha anche questo valore, appunto, di non solo eseguire una prassi in uso all'epoca e poco conosciuta oggi, ma anche appunto capire qual era la formazione di questi musicisti che hanno lasciato queste bellissime pagine di musica.
Ecco, musicisti che hanno lasciato queste bellissime pagine di musica, dicevi, ce ne sono diverse nel programma. Andiamo dagli anonimi sino a nomi conosciuti, ma ce n'è uno che io so ti sta particolarmente a cuore, al punto che fa da sfondo, diciamo un po' così, alla struttura di questo programma, e con te hai portato il facsimile di un manoscritto.
Sì, il manoscritto di Vincenzo Capirola, che è un liutista di cui noi conosciamo ben poco, ma è di origine bresciana e ha vissuto a Venezia, è nato alla fine del 400 e ci ha lasciato questo manoscritto stupendo che oggi sta a Chicago, che è molto importante per la storia del liuto, perché è una summa della letteratura per liuto dell'epoca, perché contiene sia forme di danza che ricercari che brani vocali intavolati per liuto, e inoltre conserva pure all'inizio un trattato molto importante per ricostruire la prassi esecutiva liutistica. Ma la particolarità più evidente di questo manoscritto è proprio la sua bellezza, perché è stato decorato, non sappiamo da chi, con animali, ed è per questo che, pensando all'invito che ci è stato rivolto a venire a questa rassegna, abbiamo pensato allora di usare questo manoscritto come filo rosso. In questo programma, oltre a delle musiche di Francesco da Milano, possiamo chiamarlo il nostro patrono, ci sarà anche la danza Il Bisson, è una pavana il cui titolo appunto richiama il biscione, quindi di nuovo una bestia per il bestiario, ma anche un omaggiare il biscione della nostra città.
La turturella, la turturella, piange, si lamenta, piange, si lamenta, piange, si lamenta. La turturella, la turturella, piange, si lamenta, piange, si lamenta, piange, si lamenta. Della persa compagna, della persa compagna, cara e mesta, sola. Per la foresta, per la foresta. caccio perduto, caccio perduto, caccio perduto. Il mio conforto è chiaro, il mio conforto è chiaro, mio desiderio.
La Tortorella di Giacomo Gorzanis, dalla voce baritonale di Renato Cadel, protagonista anche dell'intervista ascoltata prima. Abbiamo dunque compreso che le descrizioni e le allegorie dei bestiari medievali continuano la loro tradizione anche nell'immaginario poetico rinascimentale e nella letteratura quattrocinquecentesca, e in particolar modo nella poesia destinata al canto, dove gli animali sono protagonisti di frequenti metafore e analogie. Lo era il brano vocale appena ascoltato, ma lo è anche questa pavana che un anonimo del Cinquecento intitolò El Bison, un chiaro omaggio ai Visconti nel cui stemma campeggia il celebre Biscione, così come in quello di Bellinzona. El Bison di anonimo compositore cinquecentesco, con il quartetto di liuti da Milano nel recente concerto tenuto a Bellinzona per la rassegna Cantar di Pietre. Cigni, usignoli, gatti, aquile, tortorelle e molti altri animali popolano sia le forme più auliche di musica vocale come il madrigale, sia quelle di ispirazione popolare come le canzonette e le villanelle. E la proposta del quartetto è stata anche quella di eseguire musica vocale trascritta per strumento, così come era anche in uso nel Rinascimento. Un bel esempio è questa pagina di Luca Marenzio intitolata Occhi dolci e soavi. Era la musica di Luca Marenzio, che si colloca nel contesto del concerto bellinzonese, il cui programma ha consentito di comprendere come tra Medioevo e Rinascimento gli animali siano divenuti raffigurazioni allegoriche di virtù e vizi umani e soprattutto degli affetti e dei comportamenti degli amanti. Un bel esempio, Io mi vivea come aquila mirando, di Stefano Lando. La musica di Stefano Lando e la calda voce baritonale di Renato Cadel, un'altra tappa del bestiario musicale offerto dal concerto di Bellinzona, nel quale sono state eseguite anche alcune pagine tratte dal celebre manoscritto di Vincenzo Capirola, una delle opere fondamentali della musica rinascimentale per liuto. Come ci ricordava Cadel nell'intervista, questa raccolta di intavolature, fondamentale sia per la bellezza del repertorio che per le accurate indicazioni della prassi esecutiva di inizio Cinquecento, è impreziosita da molte decorazioni, la maggior parte delle quali raffigura animali reali e fantastici. Ascoltiamo dunque due brani di Capirola, il primo O mia cieca e dura sorte, cui farà seguito una pavana alla francese. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20:30 nella collegiata di Bellinzona, sempre per Cantar di Pietre, con il coro proveniente dall'Olanda, Cappella Pratensis. Quilisma termina qui, vi lascio in compagnia del quartetto di liuti da Milano e vi do appuntamento alla prossima settimana. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.